buonasera, benvenute, benvenuti a scuola. Questo è il sesto itinerario di questo viaggio. La scorsa settimana, dopo una lunga marcia di avvicinamento, camminando su una strada lastricata con le parole chiave che formano il catalogo con cui comincia a finire l'età antica, ora, e ci sono delle persone che cominciano il viaggio questa sera, quindi bisognerebbe riprendere il filo, ma fare una sintesi ora di, non è, comunque, con calma, no? Cerchiamo di metterci tutti, di prendere tutti il passo, no? Di prendere tutti il passo. E quindi siamo arrivati però nei pressi del primo paesaggio intellettuale del territorio che stiamo attraversando, che abbiamo cominciato ad attraversare, il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica. Sapete che il tardo antico, da circa un secolo, viene definito un territorio di confine tra l'età antica e l'età medievale. Tra l'antichità e il Medioevo non c'è una vera e propria linea di confine, non c'è una frontiera, come succede per altre situazioni. Non c'è, lo sapete, già l'abbiamo imparato, perché le ipotesi sulla fine dell'età antica e sull'inizio del Medioevo sono diventate tante. Tante sono diventate le correnti di pensiero che hanno detto: qui finisce l'età antica, qui comincia il Medioevo, altri no, qui... E allora non si è formata una linea, ma si sono formate tante linee, e queste linee hanno determinato un territorio che poi ha preso una sua fisionomia, che è stato definito con il termine di tardo antico. Tardus dal latino, nel senso del prolungamento, nel senso che si prolungano su questo territorio le parole chiave con cui comincia a finire l'età antica, che sono l'esilio e la patria, no? Li abbiamo imparati a memoria, l'amore e l'odio, il sogno e il sonno, la malattia e il tormento, e il trionfo della morte e la speranza della risurrezione. Queste sono le parole che si prolungano nel tardo antico, dando adito a tutta una serie di nuove idee chiave, feconde idee chiave. Ora, la strada che ci ha condotti nel luogo dove questa sera ci troviamo, cioè davanti, nei pressi del primo paesaggio intellettuale del tardo antico, è una via lunga che nella prima parte prende il nome di via della successione al Principato di Augusto. Perché, siamo il tardo antico è il tempo in cui su tutta l'Ecumene, governa lo Stato romano, l'imperialismo romano. E quindi la prima parte di questa via si chiama via della successione al Principato di Augusto, l'abbiamo percorsa in queste settimane, e nella seconda parte prende il nome di via dei cinque imperatori, e la stiamo percorrendo ancora questa strada. I cinque imperatori di cui abbiamo osservato i profili in queste settimane di viaggio sono Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone, personaggi che tutti abbiamo sentito nominare e i cui profili abbiamo messo in evidenza nelle loro linee di marcia. I primi cinque imperatori romani hanno ispirato nei secoli, abbiamo detto, una vera e propria saga letteraria che si chiama proprio la saga dei cinque imperatori, ed è formata da molte opere romanzesche che amplificano le caratteristiche più truci, perché sono quelle che attirano di più l'attenzione, no? Che emergono dalle biografie di questi personaggi, che sono a loro volta contornati da figure, soprattutto femminili, la cui storia risulta accattivante perché evidenzia l'avidità, la lussuria, l'ira, la superbia. Guardate, quest'estate, questa lezione l'ho preparata quest'estate, l'altro giorno sapete che ora sui giornali o sui le riviste che sono sui giornali, cioè, l'editoria ha pensato bene di pubblicare un capitolo per incentivare alla lettura quelli che leggono, e l'altro giorno ho preso, guardo sempre con una certa disattenzione, devo dire, perché poi il tempo a disposizione non è molto, e leggo La dinastia, il romanzo dei 5 imperatori, dico, oh, guarda, fatta apposta per fare tutti i peccati portano a Roma, avidità, lussuria, ira, superbia, una dinastia consacrata al vizio. È interessante questo, però non basta, attenzione, non basta, questa è la superficie. Il nostro percorso, che è un percorso di alfabetizzazione strutturale, funzionale, che si occupa di didattica della lettura e della scrittura, deve sbattestare un po' di più nel soffro. Quindi si descrive la prima dinastia imperiale romana come se fosse integralmente consacrata al vizio, e sembra quindi che tutti i peccati portino a Roma, la città capitale, l'urbe, di un impero dalla quale si irradia senza dubbio una mentalità nefasta, che è la cosiddetta mentalità predatoria. Cioè, l'imperialismo romano inaugura quasi in modo istituzionale questo tipo di mentalità, e noi abbiamo potuto constatare quanto sia di attualità questo tema, no? Tutti i giorni le notizie sulla mentalità predatoria, ahimè, no? Si rallegrano. L'avidità, la lussuria, l'ira e la superbia. Fra un po' di tempo, sempre nel periodo del Tardo Antico, ma nel IV secolo, quando si formerà, prenderà le redini in mano della cristianizzazione la Chiesa di Roma, questi vizi diventeranno i vizi capitali, e si farà un catalogo di questo, ma poi questo lo vedremo strada facendo. Ora, in queste settimane, però tenete conto, no, di questo fatto, in queste settimane abbiamo studiato che esistono anche queste componenti fortemente negative, che sono i punti, appunto i frutti di un sistema chiamato imperialista, dalla parola imperium, devo dire il centro del comando, un sistema molto funzionale, perché è fondato sulla guerra di conquista, sulla distruzione, e poi sulla ricostruzione di strutture funzionali allo sfruttamento dei territori occupati. Ed è un sistema pratico e che raggiunge degli obiettivi fondamentali. Ma non possiamo fermarci ad osservare una superficie che poi ha deliziato le scrittrici, gli scrittori di romanzi in ogni tempo, e anche le lettrici e i lettori, perché noi dobbiamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, scavare in profondità nel terreno dove attecchiscano le parole chiave, in modo da analizzare l'essenza delle idee cardine emergenti da questo scenario che ci circonda, la prima parte del periodo tardo antico. I primi 5 imperatori romani, Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone, fanno parte di una dinastia che si è venuta a creare soprattutto dall'unione di due potenti famiglie, la famiglia Giulia e la famiglia Claudia, che a un certo punto soverchiano le altre. E il periodo che va dal 30 avanti Cristo, dal 27, dal 30 avanti Cristo al 68 dopo Cristo, quindi circa un secolo di storia, in cui sono vissuti e hanno operato nel bene e nel male i personaggi che abbiamo incontrato in queste prime settimane di viaggio, ha preso il nome di epoca Giulio-Claudia. E il primo vasto paesaggio intellettuale dell'età tardo-antica, di fronte al quale ci troviamo in questo momento, prende proprio questo nome, il paesaggio intellettuale dell'età Giulio-Claudia. E il paesaggio intellettuale dell'età Giulio Claudio è in primo luogo importante sul piano dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, perché contiene l'eredità della cosiddetta prima stagione dei classici. Un momento in cui le opere dei classici della prima ora, no, le cui opere abbiamo studiato nella primavera scorsa, ricordate? E Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio. Quindi nell'epoca Giulio Claudia c'è una generazione che fa propria l'eredità della prima stagione dei classici. Ora sapete che questa sera abbiamo appuntamento con un personaggio che si chiama Lucio Annero Seneca, il quale ha la residenza in questo paesaggio intellettuale, no? Abbiamo detto la settimana scorsa, ma solitamente vive in un luogo straordinario, vive nel limbo della Commedia di Dante, della Divina Commedia di Dante, e la scorsa settimana, alla fine dell'itinerario, noi siamo andati a trovarlo dove ha il domicilio, quindi è domiciliare, ha la residenza in questo paesaggio intellettuale, però lui preferisce stare nel limbo della Commedia di Dante, è chiaro, preferisce stare lì perché rispetto al tardo antico il limbo della Commedia di Dante dà la possibilità di apparire molto più spesso, no, sul piano culturale, intellettuale. E io spero che siate andati a leggere o a rileggere il canto quarto della Divina Commedia di Dante Alighieri. Questo è il momento, il canto dove troviamo appunto questo spazio marginale dove è contenuta la scuola dei classici. Questi personaggi non sono cristiani, quindi dovrebbero stare all'inferno, però Dante non se la sente di metterli all'inferno, ci mancherebbe, e quindi evidentemente fa appello ad un'operazione che i teologi hanno fatto in questo momento, nel secolo precedente in cui vive Dante, per cui sfrutta il concetto teologico del limbo, no? Dove vanno i bambini che non sono ancora stati battezzati, e quindi attraverso tutta una serie di operazioni, e quindi lo sfrutta per creare la scuola, ecco, la bella scuola dei classici, dove anche Dante vorrebbe vivere. E Seneca quindi ha il domicilio lì, e lì ci sta molto volentieri. E quindi voi siete sempre in tempo per fare questo utile esercizio di rilettura del canto quarto della Divina Commedia. Ogni tanto la commedia la si rimette, non è che la si prende dall'inizio, sì, magari uno ha il tempo di riprendersela dall'inizio, di rileggere, oppure di sentirla leggere ormai attraverso, no, i nuovi sistemi di comunicazione da lettori accreditati, che sono molti, no, che leggono la Divina Commedia. E Seneca quindi sta arrivando, non è ancora arrivato, sta arrivando per incontrare noi. E il nostro incontro con Lucio Anneo Seneca deve iniziare con un preambolo che è piuttosto lungo e steso. Appena Seneca, ancora giovanissimo, acquisisce le prime competenze culturali, capisce che esiste una straordinaria affinità, lo capisce in famiglia perché anche suo padre è un intellettuale, esiste una straordinaria affinità tra la storia della dinastia imperiale che da un secolo ormai governa Roma, che noi conosciamo attraverso il tracciato della via dei cinque imperatori, e le trame della tragedia greca. Un genere letterario, guardate, che da tempo è passato in secondo piano sul territorio delle cumene ellenistiche governate dagli umani. Il teatro in secondo piano, addirittura a Roma non c'è un teatro pubblico degno di questo nome, si costruiscono delle grandi strutture per fare spettacoli, ma non recitazioni teatrali. Il teatro avviene, no, abbiamo già studiato nel viaggio dell'anno scorso, ad un certo punto nelle case private. Quindi anche nella casa di Seneca si prende in considerazione la tragedia greca proprio perché c'è qualcuno che questa operazione continua a farla, di lettura dei testi delle tragedie, della tragedia attica cosiddetta, che ha già 500 anni. Ora, il genere letterario della tragedia greca, che è fiorito appunto nell'Ellade circa 2500 anni fa, con Eschilo, Sofocle ed Euripide, al tempo di Seneca, cioè nella prima metà del primo secolo, è un fenomeno intellettuale che ha già 500 anni. Quindi guardate, per Seneca, il genere letterario della tragedia è antico allo stesso modo come lo è per noi oggi. La storia intellettuale del giovanissimo Seneca, quindi all'inizio, quando comincia a studiare con grande interesse la madre di tutte le tragedie, qualcuno gliela racconta, poi dopo la ritrova nei testi degli scrittori tragici, cioè la storia di Penelope. Forse molti di voi questo nome lo conoscono bene, perché noi abbiamo viaggiato su quel territorio qualche anno fa. Quindi la storia di Penelope, dei suoi due figli che sono Atreo e Tieste e dei suoi tre famosi nipoti che sono Agamennone, Menelao ed Egisto. Un triangolo, vedete? Il triangolo dei Pelopidi. E il personaggio di Penelope rappresenta il punto di partenza da cui si sviluppa l'intricatissima rete delle narrazioni, in greco mito sarti, sarti in greco vuol dire rete, no? La rete dei racconti che si intersecano gli uni con gli altri, si sovrappongono gli uni con gli altri, e che costituiscono la grande struttura contenutistica, il serbatoio del genere letterario della tragedia. Sappiamo che all'origine della tragedia c'è una riflessione sull'attitudine che l'Homo sapiens sapiens ha di utilizzare il suo lato abominevole. E c'è una meditazione sul fatto che l'aspetto abominevole della personalità umana continua a manifestarsi inesorabilmente e a generare ricadute nefaste nella storia. E per quello che Seneca, quando legge le tragedie da ragazzino, dice: perbacco, ma guarda un po', qui in queste tragedie c'è scritto quello che sta succedendo, no? Nei palazzi dell'impero, no? Situazioni abominevoli, vendette, omicidi, tradimenti, inquietudine. La storia è straordinaria e complessa, quella dei Pelopidi. Noi l'abbiamo studiata in tutti i suoi aspetti piuttosto raccapriccianti, ma nel corso del viaggio dell'anno 2003-2004, sul viaggio sul territorio della sapienza poetica tragica, del Tragos Oidos, Oidos del canto, Tragos del caprone, vi ricordo che la parola tragedia deriva dal connubio di questi due termini, tragedia e il canto del caprone, e voi direte, vi ricordate perché, no? La tragedia nasce in una cultura contadina dove alla fine di ogni grande attività corrisponde una celebrazione, di solito un grande pranzo, dove finalmente si mangia dopo un duro lavoro, cioè quello della vendemmia, quello della fine d'oro, quello della battitura. E in questo pranzo si mangia anche un caprone, o perlomeno nell'Ellade si mangiava un caprone arrostito. Quindi dopo aver mangiato e ben bevuto, la testa di questo caprone, avete presente la testa del caprone, se la passavano, no, i vari raccontatori, no, di storie, no, il primo elemento mediatico è quello del raccontare oralmente storie, no? Questo raccontare è il tragotto idoso, il canto del caprone, e di lì nasce la tragedia. Ricordate, ora in sintesi, noi poi abbiamo visto nel 2004 in modo molto più articolato qui i vari passaggi che ci sono, ma ora noi in relazione a questo argomento, guardate, ci limitiamo a fare degli accenni per arrivare preparati al nostro incontro con Seneca. Ora, dobbiamo ricordare in modo molto sintetico chi è il personaggio emblematico di Penelope e quale violenza originaria grava su di lui, una violenza che secondo la cultura orfico-dionisiaca, che è la cultura nella quale fiorisce la tragedia, pesa dalle origini sull'umanità. Guardate, ogni cultura elabora a suo modo l'idea di un peccato originale, tanto da condizionarne in modo nefasto, in modo tragico, la storia. Ora, il giovanissimo Seneca è affascinato da questi racconti. Si racconta che Penelope, per molti di voi non sarà difficile ricordare, Penelope è il figlio di un re della Libia immensamente ricco che si chiama Tantalo. Penelope è il figlio di Tantalo e Tantalo frequenta gli dèi perché lui può. E Tantalo è un gran chiacchierone e durante i banchetti che organizza a casa sua racconta delle sue visite sull'Olimpo, cioè racconta che gli dèi si nutrono di nettare e di ambrosia, racconta che lui ha avuto il privilegio di assaggiare questi cibi divini e racconta anche di avere sottratto delle piccole, delle modiche quantità, oggi diremo secondo le legislazioni, delle piccole quantità di nettare e di ambrosia che lui poi offre ai suoi ospiti in privato. E si meraviglia del fatto che gli dèi non se ne siano accorti di questi seppur piccoli prelievi di cibo divino. E a lui viene un sospetto che tutti noi abbiamo di testa, giustamente. Tanto lo parla anche troppo di certi segreti divini di cui è venuto a conoscenza. E sull'Olimpo tiene discorsi frenati che non sempre piacciono agli dèi, ma Zeus continua a mostrargli favore. Perché? Continua ad invitarlo. Perché? E se lo domandano, ma secondo alcuni Tantalo è suo figlio, ma neppure Zeus sa quanti figli ha terminato, sapete, conoscete Zeus, lo abbiamo seguito nella metamorfosi di Olimpio, nei suoi vari adulteri. Ora, insomma, Tantalo è sempre più curioso di un fatto, ma questi dei dell'Olimpo sono davvero onniscienti, cioè sanno davvero tutto, anche prima che succeda. E un giorno Tantalo gli mette la prova, invita lui gli dei Olimpi a pranzo, a casa sua. Guardate, il genere letterario della tragedia inizia con un invito a pranzo, quindi attenzione. È tautologica la cosa, no? Nel senso che la tragedia inizia durante i grandi pranzi delle grandi attività contadine. Molti l'hanno fatto anche questa cosa, no? I grandi pranzi della cultura contadina, no? Li avete scritto. E così, naturalmente, anche il genere letterario della tragedia inizia con un invito a pranzo, però il figlio di Tantalo è un bambino che viene coinvolto nei preparativi per questo pranzo. In che modo? Vede una grossa pentola di bronzo che viene messa sul fuoco, poi ricorda che qualcuno lo ha smembrato, lo ha fatto a pezzi, senza che lui perdesse conoscenza. Gli dèi vengono fatti accomodare intorno alla pentola di bronzo nella quale il tenero Penelope è stato cucinato, perché il cannibalismo è sempre in agguato, e Tantalo pensa di offrire agli dèi un cibo squisito. Vedrete, che vi faccio assaggiare qualche cosa di straordinario che ha preparato apposta per loro. Tutti tacciono pensierosi, la carne rimane nel piatto perché hanno dei sospetti. Ora, solo la dea Demetra, o Demetra, a seconda di quelle che sono le versioni, che è particolarmente distratta in quei giorni perché sua figlia Core era scomparsa, ma guarda, questa è un'altra storia, doveva andare a chi l'ha visto, aveva tutta una serie di problemi fuori. la scomparsa di Core è un'altra di quelle storie che fanno parte della rete, ma che ora non possiamo raccontare, anche se abbastanza divertente o abominevole, preferite. Ebbene, Demetra prende un pezzo di quella carne e sopra pensiero se lo mangia, è buono, se lo mangia, si mangia anche la parte di cartilagine che c'è, insomma, se la mangia. Ed è la scapola di Penope, la scapola, tutti abbiamo una scapola, due scapole, tutti sopra scapola, è la scapola di Penope. Guardate, la penisola del Peloponneso, no? Il Peloponneso significa la scapola di Penope, e si chiama così perché rappresenta la scapola di Penope. Ora, subito dopo, Zeus, consapevole del ripugnante menù cannibalico, rivela la sua furia e tutti i favori che fino ad allora aveva riservato a Tantalo si capovolgono in atroci punizioni, e da questo momento ha inizio l'abominevole spirale delle maledizioni, degli inganni, dei tradimenti, delle vendette. Gli altri dei, fortemente innervositi, rimangono in silenzio davanti ai loro piatti, mentre Zeus ordina a Hermes di raccogliere i pezzi del corpo di Penelope, di rimetterli nella pentola, di farli bollire ancora. Poi Cloto, una delle Moire, che è un'esperta artigiana, li tira fuori ad uno e comincia a cucirli come se accomodasse una bambola. Guardate, qui siamo di fronte al più importante racconto di creazione della cultura orfico-dionisiaca. Qui c'è il racconto della creazione che nasce da un gesto abominevole precedente, e quindi la cultura tragica è ab origine. Ora, i pezzi ci sono tutti, meno uno, naturalmente, ma anche quello che si è mangiato Demetra. E allora la dea Demetra ripara, crea una scapola d'avorio, e vedete qui c'è tutto il catalogo dell'artigianato, se volete, c'è tutto il catalogo delle opere d'arte artigianali, una scapola d'avorio. E subito dopo la dea Rea o Cibele, l'abbiamo incontrata la scorsa settimana a Capri, insieme a Tiberio, Claudio, la dea Rea insuffla a Penelope il respiro, e il ragazzo risanato, integro, teleios in greco, forse molte voi ricordate questa parola, e radioso, bios in greco, teleios in bios, splendente. Se volete fare un complimento a qualcuno, fatevelo in greco, teleios in bios, splendente, meraviglioso. Quindi, ora, il dio Pan, che anche il dio Pan nella mito Sarkis, nei racconti delle origini, balla intorno a lui, intorno a Penelope per l'allegria. E questa che abbiamo raccontato è anche la stessa trama con cui viene narrata tanto la nascita di Dioniso quanto quella di Orfeo. Quindi la storia di Penelope, vedete, si identifica con il primordiale canto del caprone, con l'origine dei culti dionisiaci, dei riti orfici, con l'origine della tragedia. Beh, e queste cose appassionano il giovane Seneca, no? È chiaro, evidentemente entra dentro questi racconti con grande interesse, no? E gli viene voglia anche lui di scrivere, di raccontare, di riscrivere, di inventare, di comporre, di proseguire il racconto. Ora, con Penelope, per volere di Zeus, che vuole punire Tantalo, cominciano le sventure umane. Ma ora noi ci dobbiamo fermare perché non possiamo continuare a raccontare tutta la storia dei Pelopidi, che, ricordate, è lunga e complessa, ci vogliono parecchi itinerari, molte settimane. Potete però rileggerla, no? L'abbiamo studiata a suo tempo, chi vuole può leggere o rileggere i testi degli itinerari del viaggio 2003-2004 sul territorio del tragotto IDOS, perché può collegarsi alla rete, no? Ci sono gli indirizzi dei due siti dove ci sono le lezioni, www.antibagno.it e www.scuolaantibagno.net. Gli indirizzi sono lì all'inizio del repertorio, e potete andare lì dove ci sono le lezioni del 2003-2004, potete, forse sono anche registrate, potete anche riascoltarle. E il giovane Lucio Anneo Seneca studia i temi dell'antica tragedia greca e capisce in primo luogo che i mitici personaggi, in particolare i pelopidi, che troviamo sulla scena delle tragedie di Eschilo, di Sofocle e di Euripide, sono tutti consanguinei, così come lo sono i componenti della casata Giulio Claudio. Cioè il luogo della tragedia da che mondo è mondo è la famiglia. Seneca riflette sul fatto che i testi delle antiche tragedie greche propongono storie in cui spesso si accoppiano, volenti o nolenti, personaggi nelle cui vene scorre lo stesso sangue, e l'omogeneità del sangue, cioè la rigida chiusura nell'ambito degli interessi della propria famiglia, quello che abbiamo chiamato la scorsa settimana il familismo amorale, che nasce con l'epoca di Augusto, con le leggi Giulie, no? Per cui se dobbiamo fare l'interesse della nostra famiglia, non possiamo seguire la morale, l'etica, no? Ci sono situazioni che devono stare fuori dalla morale, no? Quindi se devo cambiare moglie per una ragione di politica in cui io mi devo imparentare con un'altra famiglia che in quel momento mi dà fastidio perché è potente, e allora io ripudio, secondo le leggi giuste fatte apposta per utilizzare questo meccanismo, non è immorale, è amorale, perché è utile. E quindi la tragedia però ci riflette su questo, quindi porta all'estinzione, cioè all'apoteosi dell'egoismo e del trionfo della morte. Cioè questa tragica situazione riguarda anche la dinastia di Giulio Claudio, i cui componenti risultano essere tutti in definitiva nipoti di Augusto, che è un novello pelope, che è un novello tantalo. Ora, nel mito i figli di Pelope, Atreo e Tieste lottano in modo abominevole per avere la supremazia, per avere l'eredità del potere. E guardate, poi il modello si perpetua sempre in tutte le culture. Poi nella cultura veritica, quella dell'Antico Testamento che abbiamo studiato in questi anni, troviamo Caino e Abele. Poi nei nuovi miti della romanità troviamo Romolo e Remo. Cioè abbiamo questo modello, si riproduce. Ti vuoi vendicare di tuo fratello Atreo? Ora noi non possiamo raccontare tutta la storia perché è complicato. E dice Apollo con grande determinazione a Tieste nel testo di una tragedia. Ebbene, se ti vuoi vendicare di tuo fratello Atreo, comincia stuprando tua figlia. E così potrai imporre il tuo sangue, ma sappi che questo gesto porterà tutti alla rovina. Ora, questa storia è lunga e complessa, potete poi andare a lei, forse qualcuno se la ricorda. E Tieste, sebbene disgustato, questo gesto lo compie comunque. Cioè il fatto è, commenta Euripide, è in mano di Euripide questo racconto nel modo eccellente dal punto di vista letterario, che quando ci si vuole vendicare, la riflessione sulle nefaste conseguenze che la vendetta procura è laticante. Cioè viene sistematicamente rimossa, no? La passione per vendicarsi sommerge la ragione, quindi la riflessione. La maledizione, l'inganno, il tradimento, la vendetta, cioè le grandi componenti del genere letterario della tragedia, portano tutti alla rovina, ma tuttavia procurano nell'immediato una perfida soddisfazione che di lì a poco sfocia nell'inquietudine. E Seneca capisce che non si riesce a rinunciare facilmente a questo perfido compiacimento, pur momentaneo, e comincia ad essere convinto che ci voglia un forte intervento educativo per annientare, o perlomeno per limitare, il perverso piacere della vendetta, il perfido gusto dell'inganno e l'amaro sapore del tradimento. Bisogna educarsi per non caderci. Ora, il teatro tragico si configura, ci ricorda Aristotele nel libro della Poetica, ricordate, è come lo strumento didattico necessario per insegnare che la chiusura verso la diversità, cioè fare unicamente gli interessi della propria famiglia, della propria razza, ammesso che le razze esistano, porta la società al fallimento. Cioè, se una comunità non si apre all'esterno, se non si rimescola il sangue, cioè se non si esorcizzano inganni, tradimenti, vendette attraverso lo strumento catartico del teatro, dice Aristotele, la comunità è destinata all'estinzione e con lei l'umanità intera. Ora Seneca, da giovane studente, si appassiona allo studio del genere della tragedia attica, e avete capito perché, no? E Eschilo, Sofocle, Euripide, scopre che i personaggi letterari di Agamennone, di Menelao e di Egisto, protagonisti nelle tragedie, sono ufficialmente tutti e tre nipoti di Atreo, perché Atreo ha imposto con la forza il suo potere, ma attraverso la meravigliosa e perversa alchimia del racconto, nelle vene dei discendenti di Atreo, a causa della catena degli inganni, delle vendette, scorre il sangue di Tieste. E con questa inquietante metafora, il genere letterario della tragedia si mette di fronte all'esplicitarsi del lato abominevole della natura umana. Il cammino di Seneca in campo culturale inizia con la presa d'atto che l'essere umano è propenso ad assecondare il suo lato abominevole, e lo fa in proporzione al potere che ha. È chiaro che Seneca ha a che fare con l'esperienza di Tiberio, con l'esperienza di Caligola, con l'esperienza di Claudio, cioè abbiamo visto quali sono, qual è la situazione abominevole che viene fuori nella lotta per il potere. Il compito delle intellettuali e degli intellettuali a questo proposito è quello di scuotere le coscienze, utilizzando in modo combinato la sapienza poetica e la riflessione filosofica. Guardate sul punto 1 del repertorio. Allora, Lucio Anneo Seneca, già da giovane studente, comincia a pensare che gli inganni, le maledizioni, i tradimenti, le vendette, che hanno costituito e costituiscono l'aspetto abominevole della storia della dinastia Giulio-Claudia, assomiglino alla storia dei Pelopidi, cioè la madre di tutte le tragedie. E pensa quindi che sarebbe più che mai necessaria una riflessione collettiva sui modelli, sui simboli, sugli stampi della tragedia. Cioè, a suo modo, guardate, la pensa così anche il giovane Nerone, che da ragazzo aspirava a diventare un grande poeta epico. Poi dopo cambierà idea, non c'è dubbio. Ma per Seneca vale più che mai l'ammonimento di Sallustio, il quale scrive: queste cose, cioè le terribili storie dei Pelopidi, così come vengono raccontate dai poeti tragici, queste cose non sono mai avvenute, ma tuttavia sono sempre, cioè continuano a riprodursi in questo mondo. Ora, nelle vene dei tre nipotini di Pelope, Agamennone, Menelao ed Egisto, che sono ufficialmente discendenti di Atreo, cioè gli Atridi, scorre però il sangue di suo fratello Tieste. E questo metaforico paradosso fa di Tieste un modello in funzione della didattica della lettura della scrittura. E guardate, alla fine anche nei discendenti di Augusto, no, non c'è una goccia di sangue di Augusto dentro alle vene di costoro, no? Anche se sono poi tutti imparentati paradossalmente, no? E difatti Seneca è attratto da questo personaggio chiave, Tieste, che paragona ad Augusto e dalla sua mitica biografia, perché attraverso questa figura emblematica può fare una lettura critica della società del suo tempo, influenzato dai risultati nefasti prodotti dal sistema dell'imperialismo, a cominciare dall'accentuarsi della mentalità predatoria e dal diffondersi della paura, no? Abbiamo studiato questi due elementi, la paura che si diffonde nella società tardo-antica e la mentalità predatoria, un sentimento, la paura, che incide profondamente negativamente sullo sviluppo delle relazioni umane. Ora, Seneca scopre nel testo di una tragedia di Euripide, intitolata Le Cretesi, del 438 a.C., della quale ci restano noi pochi frammenti, il tema, sviluppato in modo ironico, del trionfo del sangue di Tieste. Euripide scrive: nella casa degli Atridi non vi è più nulla di Atreo, trionfa il sangue di Tieste, e lo stesso sangue, mescolato con l'inganno, lo stesso sangue genera mostri. Questa è una prima affermazione di questo tipo che troviamo nella storia della letteratura. Quindi la straordinaria allegoria del trionfo del sangue di Tieste risulta essere un invito a riflettere sull'esistenza, sulla natura umana, di un lato abominevole che rende gli esseri umani travolti dalla passione e dalla sete di potere, capaci di compiere delle terribili atrocità. E il tema continua ad essere di attualità. Seneca studia soprattutto le opere di Euripide. Euripide ha scritto 67 tragedie, ce ne sono pervenute 17 integre, più un consistente numero di frammenti delle restanti 50, ed è in questo modo che Seneca, fin da ragazzo, conosce per intero la rete dei racconti, la mitosarsis, della madre di tutte le tragedie, in cui spicca il personaggio di Tieste, che è sempre stato nei secoli un modello letterario, il modello del perdente disperato, cioè capace di suscitare una profonda riflessione sui limiti della condizione umana. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia ritengono che l'opera più importante in cui è protagonista la figura mitica di Tieste è proprio una tragedia scritta in latino, pubblicata nell'anno 59 da Lucio Anneo Seneca. Seneca modella, quindi, viene al dunque, dopo aver passato la sua infanzia a studiare tutte queste cose, poi a pensare come fare per tradurle in modo creativo in cultura, in oggetti culturali, come fare per investire in intelligenza. Seneca modella il personaggio di Tieste come quello del fuggiasco perseguitato dal fratello Atreo, che ricopre il ruolo del tiranno persecutore. Ora, il testo della tragedia intitolata Tieste tratta della vendetta di Atreo che, per punire il fratello che gli ha sedotto la moglie, lo inganna con una falsa riconciliazione e, invitatolo a un banchetto, attenzione agli inviti a pranzo, gli imbandisce le carni dei figli. Anche qui c'è la ripetizione di questo modello, che è un classico, uno stereotipo troppo classico. Lucio Anneo Seneca è un grande scrittore tragico, e i testi delle 9 tragedie di Seneca, che sono, vedete, La follia di Ercole, Le troiane, Le fenice, Fedra, Edipo, Tieste, Ercole sull'Eta, Agamennone, Medea, assumono un valore di denuncia sociale e politica. Seneca utilizza le forme della tragedia per smascherare i soprusi della piramide che si è annidata nei palazzi del potere romano. E a Seneca va attribuito il merito di aver costruito il genere letterario della moderna tragedia, cioè il modello ripreso dai moderni scrittori di tragedia. Infatti Seneca, come scrittore tragico, è proiettato al di là dell'età antica e va considerato come il primo classico dell'epoca tardo antica. Ora, l'interesse, siamo nel primo paesaggio intellettuale dell'epoca tardo antica, l'interesse per le tragedie di Seneca deriva dal fatto che i testi delle sue opere intanto sono tutti conservati integralmente, e poi perché risentono di una impostazione filosofica. Attenzione, ecco che vedete il territorio che stiamo attraversando si chiama della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica. Ebbene, i testi delle tragedie di Seneca risentono di una precisa impostazione filosofica e lo scrittore difatti inserisce sentenze, temi e riflessioni del pensiero stoico ed epicureo, pensieri che abbiamo studiato a suo tempo, e lui li inserisce, Seneca, rappresentante della scuola stoica, nei dialoghi dei personaggi delle antiche saghe mitologiche. Quindi le tragedie di Seneca sono opere letterarie che fondono insieme la tradizionale poesia drammatica orfico-dionisiaca con la riflessione filosofica tipica delle scuole dell'ellenismo, la scuola epicurea, le scuole stoiche, la scuola scettica, la scuola eclettica. Sappiamo che ormai già da tempo a Roma e dintorni la letteratura tragica non veniva più rappresentata a teatro. Il teatro è passato proprio in secondo piano. Ma veniva letta nelle sale di recitazione, allestite in case private per un pubblico ridotto e colto. Cioè, quindi il teatro, le famiglie aristocratiche, quelle più colte, se lo facevano in casa. No, abbiamo visto già l'anno scorso, ricordate, questo tipo di meccanismo. Le tragedie di Seneca, per gli aspetti filosofico-morali che trattano, per la difficoltà di mettere in scena certi episodi e per alcune peculiarità stilistiche, sono state composte non tanto per la recitazione pubblica, ma bensì proprio per la lettura privata. Cioè sono opere da leggere piuttosto che da mettere in scena. Di fatto ogni tanto esagera, nel senso che ci vorrebbero gli effetti speciali per metterle in scena, di fatto non è così facile mettere in scena le opere di Seneca. Ora, gli elementi caratteristici, però, ecco, per la lettura si prestano, se fosse facile leggerle. Ora, gli elementi caratteristici delle tragedie di Seneca riguardano la frammentazione dei dialoghi, cioè sono scritte per un attore solo che ne legge il testo, o al massimo due attori, no? Vanno bene per la radio, no? Infatti, Radio 3, l'unica, questo però negli anni 60, poi dopo è anche lì, perché evidentemente, no, quando poi arriva l'audio, ora, quindi la frammentazione dei dialoghi, l'enfasi declamatoria nel pronunciare le sentenze e le massime, cioè la riflessione filosofica deve avere un peso considerevole, quindi vanno declamate con enfasi, no, queste sentenze, quindi le tinte fosche e macabre che ci sono, l'accentuazione della tensione psicologica che viene ottenuta mediante lunghe digressioni, una sorta di trattatelli filosofici che diventano capitoli autonomi rispetto al contesto drammatico. Ora, Seneca, queste sono le caratteristiche, come scrittore tragico si ispira soprattutto a Euripide e anche a Sofocle, ma attua una completa ristrutturazione dell'antico teatro drammatico, mostrando una grande autonomia rispetto ai modelli tradizionali della tragedia attica del VI e del V secolo a.C. Ora, dobbiamo anche ricordare che, oltre alle nuove tragedie di taglio greco, a Seneca viene attribuito un dramma di ambientazione romana intitolato Octavia, che vede come protagonista Ottavia, che è la prima moglie, poi ripudiata e fatta uccidere da Nerone, che si era innamorato, invadito di Poppea, e quindi la elimina personalmente. Questa Ottavia è, l'abbiamo citata la scorsa settimana, ma le genealogie non sono così importanti da ricordare, è la figlia di Claudio e Messalina. Ecco, quindi, ora Seneca è stato senz'altro l'ispiratore di questa opera provocatoria, ma non è l'autore. Ultimamente la critica filologica ha stabilito questo, perché in essa vengono narrati con l'artificio della profezia dei particolari della morte di Nerone avvenuta nel 68, che Seneca, che era morto 3 anni prima, non poteva ovviamente conoscere, e poi tra i personaggi figura anche lo stesso filosofo. Ora, Seneca utilizza il genere letterario della tragedia, ma è bene che si sappia questo, e per dare un giudizio morale sugli avvenimenti a lui contemporanei. Scrive tragedie per commentare la realtà contemporanea e per fare una valutazione di carattere educativo. Cioè, la prima forma di ribellione verso il tiranno, secondo Seneca, che ragiona con i canoni della scuola storica, significa rifiutare i suoi metodi, cioè gli inganni, i tradimenti, le vendette, perché l'itinerario che porta alla conquista della libertà di pensiero, afferma Seneca, necessita di pacatezza, di ragionevolezza, di tranquillità d'animo, in greco ataraste. Ora, nei testi, termine storico, nei testi delle sue tragedie, Seneca mette in relazione il mito greco di stampo orfico dionisiaco e il pensiero delle scuole ellenistiche, abbiamo detto, stoiche, epicuree, scettiche, in modo da costruire una sintesi fatta di sapienza poetica e di riflessione filosofica, che possa essere funzionale per denunciare il clima di paura che si irradia da Roma e incombe su tutto il territorio dell'impero, diffondendo ovunque il senso dell'inquietudine, una parola che in greco, nella lingua greca della dottrina storica, si traduce con il termine taraste. Ora, l'inquietudine, taraste, secondo il pensiero storico rielaborato da Seneca, è uno stato d'animo che non corrisponde, guardate, solo esclusivamente a concetti negativi. Inquietudine è preoccupazione, ansietà, è turbamento, no? È affanno, è tormento, è angustia, è cruccio, no? Attenzione! Ma possiede anche elementi propulsivi, come l'agitazione che invita alla ribellione, come la tensione che ispira l'esercizio poetico e come il fermento che stimola il ragionamento filosofico. Quindi nella tarassè, nell'inquietudine, c'è un'utilità. Ora guardate, nei testi delle tragedie di Seneca, vedete, emerge soprattutto la parola chiave inquietudine, con tutti i suoi significati. E la parola inquietudine è molto educativa. Che cosa vi suggerisce la parola inquietudine oggi, secondo la vostra autobiografia? Beh, ci sono probabilmente situazioni che ci inquietano. Beh, scrivete 4 righe in proposito, servono per trasformare il significato negativo dell'inquietudine in significato propulsivo dell'inquietudine, perché la scrittura è un esercizio che ha questo potere. Ora, dopo questo necessario ampio preambolo, abbiamo detto c'è un preambolo da fare, dobbiamo domandarci chi è Lucio Anneo Seneca. È arrivato intanto, è qui, è arrivato tra noi, ma prima di conoscere meglio questo personaggio, dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché abbiamo la possibilità di dipanare un interessante intreccio filologico, come sempre succede a noi che facciamo un viaggio su un territorio che è un territorio che si occupa di didattica della lettura e della scrittura. Di che cosa si tratta? Guardate, anche Seneca è curioso, piacevolmente sorpreso. A questo punto potrebbe anche esserci venuta la curiosità, no, di leggere una tragedia di Seneca, magari di Tieste. Ora, leggere i testi tragici di Seneca non è cosa facile, e la scuola non può e non deve mentire. La scuola non può dire indiscriminatamente leggete di Seneca che tanto bello è. Momento, sì, però è un momento, perché bisogna essere sinceri e realistici. Ma il fatto che i testi tragici di Seneca siano difficili non significa che sia impossibile leggerli. Sono difficili, ma non è impossibile. I testi delle opere di Seneca sono piuttosto macchinosi intanto, e la loro lettura non è direttamente fruibile, cioè bisogna pazientemente soffermarsi sulle note, sulla decodificazione dei concetti filosofico-morali che l'autore vuole mettere in evidenza, sopportare l'enfasi declamatoria che spesso risulta leziosa, anche stucchevole alle nostre orecchie di lettrici e di lettori contemporanei, no? E viene da chiedersi se studiare Seneca sia cosa utile, e a questa domanda dobbiamo rispondere che senza conoscere le parole chiave, le idee cardine del pensiero di Seneca, e questo vale per tutti i classici, noi rimaniamo fermi, non progrediamo intellettualmente. Quindi di queste grandi opere, e ce l'ha insegnato Montaigne, no, con i suoi saggi che abbiamo citato anche la scorsa settimana, i saggi di Montaigne, o gli assaggi di Montaigne, perché questo è il termine giusto, gli assaggi che fa dei classici e poi li commenta, no? 1580-1588, le due prime grandi edizioni. Ebbene, di queste grandi opere è sufficiente spesso una citazione, risulta esaustivo un frammento, un assaggio, per innescare le azioni del conoscere, del capire, dell'applicare, dell'analizzare, del sintetizzare, del valutare, che sono le azioni dell'apprendimento, che mettiamo in funzione tutte le volte che leggiamo 4 pagine al giorno e scriviamo 4 righe al giorno, che è quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, no? Facendo questo viaggio, prendere la buona abitudine di leggere 4 pagine al giorno e di scrivere 4 righe al giorno. In modo leggere anche un frammento, un assaggio, da attivare e dare impulso al meccanismo dell'apprendimento. La scuola ha come obiettivo quello di insegnare ad imparare, imparare ad imparare. A questo proposito, per nostra fortuna, abbiamo a disposizione nel patrimonio della letteratura contemporanea, guardate, molti oggetti culturali che hanno sviluppato e tradotto in lingua corrente temi cardine presenti nelle tragedie di Seneca. E questo meccanismo ormai lo conoscete, no? Che sono sempre d'attualità. Per esempio, nel testo del Tieste c'è un argomento che dall'età tardo-antica assume un ruolo importante nella storia del pensiero umano, un argomento che Seneca fa annunciare a Tieste in una delle digressioni, cioè nel discorso rivolto da Tieste al fratello Atreo, che con la scusa di riconciliarsi con lui lo ha invitato a cena e per vendetta gli ha cucinato i figli, che sono figli suoi, ma in realtà sono figli di Tieste, no? In cui l'autore propone, nel contesto drammatico, una serrata riflessione su alcuni importanti temi di carattere filosofico esistenziale, perché, come sappiamo, Seneca utilizza la sapienza poetica per stimolare la riflessione filosofica. Ecco che siamo entrati nel territorio, quindi, della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Ma lasciamo che sia Seneca a proporci, per bocca di Tieste, il tema su cui, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo puntare l'attenzione e che fa parte di un intreccio filologico che dobbiamo dipanare. Leggiamo quindi un frammento dal testo del Tieste, facciamo un assaggio, direbbe Montaigne, che ci permette di arrivare al dunque, cioè all'intreccio letterario che vogliamo dipanare. Quindi procediamo con ordine, leggiamo, mettetevi sotto gli occhi questa battuta dalla tragedia Tieste di Seneca, in cui Tieste, rivolto ad Atreo, dice: ricordati, Atreo, che ora il dolore mi annienta, ma io non soffro più di te. Sì, io sono colpevole, la colpa mette paura, e chi ha paura non fa che sentir rumori intorno a sé e dentro di sé. Ricordate Shakespeare quando dice ogni tanto tira in ballo i rumori, capite dove riprende anche queste cose. E anche tu, fratello, ora sei responsabile di un crimine abominevole, così potrai capire che il colpevole soffre più per la paura di essere scoperto per l'ansia di dover nascondere il delitto che non per il terrore del castigo. La pena, anzi, è catartica e la si attende come una liberazione e si cerca con ansia qualcuno che faccia la parte del giudice e che ci ascolti per poter confessare e mitigare l'inquietudine che rode la carne e tormenta lo spirito. Chiaro? Ora, in quale direzione ci manda questa poetica, saggia, lungimirante citazione? Beh, intanto abbiamo potuto constatare, mi sembra di capire che molti hanno visto lì tante cose che si raffigurano nella testa, no? Nella mente. Intanto abbiamo potuto constatare, basta un frammento per farlo, in che modo nell'opera di Seneca domini il concetto di inquietudine. Poi nel brano che abbiamo letto l'autore mette in risalto un importante tema esistenziale ancora oggi di attualità. La persona colpevole soffre più per la paura di essere scoperta, per l'ansia di dover nascondere il delitto, che non per il terrore del castigo. La pena è catartica, è purificatrice, e la si attende come una liberazione dallo stato di inquietudine che assale il reo, che assale il peccatore. Guardate i romanzi dell'Ottocento, in lungo e in largo, mi vengono in mente quegli esordienti scrittori russi, non so se avete sentito di in questi anni che... Ora, questa citazione, vedete, bastano 7-8 righe del Tiete per creare riflessione e ispirazione, ci fa incontrare uno scrittore, quindi questa citazione chiama in causa qualcuno sul nostro itinerario, nel nostro viaggio, che ha fatto tesoro di questa affermazione senechiana per costruire un significativo romanzo breve che possiamo leggere come se fosse una tragedia tardo antica tradotta in lingua corrente, quindi che permette una maggiore fruizione da parte delle lettrici e dei lettori del terzo millennio, no? Ora la lettura del Tieste diventerebbe faticosa. La lettura di un romanzo invece contemporaneo che riflette sugli stessi concetti invece è più agevole. Ora, questo scrittore che questa sera ha accettato l'invito si chiama Stefan Zweig. Io non so se lo avete sentito nominare, il quale è riconosciuto in modo unanime come un classico della storia della letteratura mitteleuropea del Novecento. Chi è Stefan Zweig, le cui opere per fortuna sono tornate a nostra disposizione a 70 anni dalla morte? Le sue opere sono state vengono ripubblicate, ecco, per questo tempo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Stefan Zweig è un tipico intellettuale viennese dei primi decenni del Novecento, è stato un grande umanista di impronta classica e quindi conosce bene queste cose, il tardo antico, ed è nato a Vienna il 28 novembre del 1881, quindi la prossima settimana compie gli anni e noi facciamo gli auguri al 131 anni, non importa, cioè c'è stato però un incidente di percorso ad un certo punto per Zweig. Zweig nasce in una famiglia agiata di origine ebraica, anche lui appartiene alla grande comunità intellettuale della diaspora ebraica mitteleuropea. L'anno scorso, alla fine del nostro percorso, abbiamo incontrato Hermann Brock, ricordate, con la morte di Virgilio. Qualcuno ha messo gli occhi su questo classico, la morte di Virgilio. A Vienna si diploma e inizia gli studi universitari di filosofia, che poi completa a Berlino nel 1904. Stefan Zweig, come tutti i giovani intellettuali della sua generazione, si occupa di problemi politici e sociali, oltre che dedicarsi con impegno alla scrittura. Guardate, si sente portato soprattutto per la composizione di biografie. E guardate, infatti la sua opera più famosa e interessante, di recente ripubblicazione tra l'altro, racconta la storia di un grande navigatore portoghese al servizio del re di Spagna, Ferdinando Magellano. Guardate, l'opera intitolata Magellano di Stefan Zweig inizia con l'antico motto dei naviganti di ogni tempo, che dice: navigare è necessario, vivere non è necessario, navigare è necessario, vivere non è necessario, nel senso di sopravvivere, di vivacchiare, non è necessario, dobbiamo navigare, cioè dobbiamo partire, andare, no? E quindi accettare la sfida del viaggio, e che come una musica di sottofondo accompagna l'impresa straordinaria della prima circumnavigazione del globo terrestre, 1519-1522. Oltre alla circumnavigazione del globo e alla scoperta del punto di passaggio, lo stretto di Magellano, no? Sapete dov'è? Tra l'Oceano Atlantico, siamo nel sud del continente americano, tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. Magellano ha compiuto l'impresa di sfatare una serie di superstizioni, e la biografia di Zweig è soprattutto interessata a mettere in evidenza questo aspetto, che si erano annidiate soprattutto nella mente di sovrani e di ecclesiastici. Si pensava e si scriveva che ai tropici il mare arde, ribolle per il calore del sole, si incendiano le tavole e le vele, ogni cristiano che tenti di entrare nella terra di Satana, desolata come un cratere, diventa subito un negro. È chiaro che Zweig fa tutta un'operazione per montare queste, e anche comico in tante sue considerazioni. Magellano riesce quasi a portare a termine la sua impresa, superando intrighi di corte, ammutinamenti, mare in tempesta, battaglie selvagge. E Stefan Zweig ricostruisce con estro sapiente la grande epopea di uno scopritore di terre, di mari e di umanità. Guardate, si consiglia la lettura di questa biografia, qui non c'è niente di difficile. Prendetela a prestito in biblioteca, se non c'è in biblioteca dite che la compri, che tante volte succede che voi la fate, che a parte le citazioni in latino e spagnolo che ci sono, scorre come un romanzo d'avventure e porta la lettrice e il lettore a capire come scrive Erodoto. Ve lo ricordate Erodoto? Diciamo, vai, la riprende da Erodoto questa frase: navigare navigare necessario, soprattutto quando la nave bisogna navigare alla forma di una penna e il capitano è uno scrivano come Stefan Zweig. Stefan Zweig, tra la fine della prima guerra mondiale, quindi siamo nel 1918, fino agli anni 30, è stato un grande scrittore di successo, come la Menirozzi, ve la ricordate? La Menirozzi, quest'anno non l'abbiamo ancora citata, ma prima o poi la rincontreremo. È stato tra gli autori europei più letti e ammirati, le sue opere sono state tradotte in molte lingue, ha scritto, oltre a numerose biografie, molte novelle, poesie, drammi, saggi, romanzi brevi e un'autobiografia completata nel 1941, un anno prima, ve l'ho detto che ha avuto un incidente di percorso, di darsi la morte insieme alla sua giovane moglie, con la quale si era rifugiato in Brasile per fuggire alle persecuzioni naziste. E arrivato lì però, come è successo a Brocchi, gli è venuto il senso di colpa di essere fuggito ad una tragedia dalla quale forse non doveva fuggire, no? Sappiamo che tutti questi personaggi vivono un profondo senso di colpa per essersi salvati, no? Noi abbiamo conosciuto Primo Levi da vicino e abbiamo sempre capito qual era il suo complesso. E oggi Stefan Zweig è considerato un classico della cultura mitteleuropea e la sua opera è ritenuta fondamentale per capire le tragedie del Novecento e del cosiddetto secolo breve. Stefan Zweig ha anche viaggiato molto nell'Europa del primo Novecento, che pur essendo attraversata da tensioni belliche mostrava di tendere nella cultura e nell'arte ad una spiritualità superiore che potesse andare oltre i confini delle nazioni e dei popoli. Zweig è uno di quelli che pensa si potesse già fare l'Europa, no? Cioè invece di invece delle nazioni in conflitto l'una con le altre, invece mettere in sinergia tutte queste potenzialità, soprattutto culturali, che ci sono. Ci stiamo ancora riflettendo su questa questione. E qui e dobbiamo continuare a rifletterci, e questi viaggi permettono a Zweig di conoscere i maggiori autori dell'epoca e le più importanti espressioni artistiche. Questo è un personaggio curiosissimo. Queste esperienze gli permettono di maturare una sensibilità che lo fa sentire partecipe di un'anima mitteleuropea e di una idealità che sta oltre i singoli particolarismi che portano con loro il marchio dell'imperialismo. Stefan Zweig si toglie la vita, anche in questo assomiglia a Seneca, lo vedremo, Seneca, l'abbiamo appena incontrato, si toglie la vita a Petropolis, vicino a Rio de Janeiro, il 22 febbraio del 1942, per non rinunciare ad un'idea, per non assistere, a causa della dittatura, alla fine di un mondo, di un'epoca, di una cultura, di un'arte, di una vita che erano state, secondo lui, la migliore espressione dell'Europa e soprattutto di Vienna. Zweig crede che solo la pace, solo l'umanesimo possano animare la vita delle persone e delle nazioni ed è fermamente legato all'idea di un'Europa multietnica e multiculturale, come era quella, secondo lui, della Belle Époque, no? Con tutti i suoi limiti, nella quale i diversi popoli sapevano mostrare i loro tratti comuni piuttosto che le loro differenze. Invece vede insorgere prepotentemente la dittatura nazista, con le leggi razziali, con le persecuzioni, con le invasioni, e deve quindi rinunciare alle sue aspirazioni e convincersi che un'epoca è finita. Ed è anche per questo motivo che decide di far coincidere questa fine con quella della sua vita. Guardate, le opere di Stefan Zweig dal 2004, dopo anni di oblio in Italia, sono tutte in corso di pubblicazione. Citiamo i titoli di quelle già disponibili nelle biblioteche di cui si consiglia la lettura, mettetele in programma, a volte diciamo cosa c'è da leggere in circolazione: Magellano, Amok, Momenti fatali, Bruciante segreto, Mendel dei libri, sono poche pagine, Lettera di una sconosciuta, Storia di una caduta, e poi quella di più recente traduzione e pubblicazione, settembre 2011, intitolata Paura, eccola qui, la paura, no, Paura senza la, che ci interessa particolarmente. Quindi andate alla scoperta di Stefan Zweig, le sue opere, utilizzate l'enciclopedia, utilizzate la rete. E perché ci interessa il romanzo breve intitolato Paura, scritto da Zweig nel 1925? Beh, in questo testo lo scrittore sviluppa un importante tema esistenziale che Seneca, Lucio Anneo Seneca, propone nella tragedia Tempieste. E quindi noi possiamo leggere quest'opera come se fosse una tragedia tardo-antica tradotta in lingua corrente e quindi con un alto tasso di fruibilità. E ecco qui, ecco l'intreccio filologico di Panare. E la protagonista di questo romanzo, Paura, è una signora che si chiama Irene Wagner ed è una bella signora viennese della migliore borghesia, è moglie di un noto avvocato penalista. Il racconto inizia nel momento in cui Irene sta rapidamente scendendo le scale di una casa dove abita il suo amante, che è un giovane pianista, ma lì su un pianerottolo incontra una sordida ricattatrice, incontra una donna che sa tutto di lei, che la minaccia, e Irene cede alla paura e paga. Cioè, da questo momento comincia l'incubo, perché le richieste di denaro di questa arpia, attenzione perché le arpie sono figure mitiche della tragedia, troviamo in Euripide in azione, le richieste aumentano vertiginosamente e lo sguardo indagatore del marito, l'avvocato Wagner, ormai la ferisce, perché lui è sorpreso a causa del suo strano comportamento e forse è a conoscenza dell'inganno. Ora, un giorno il marito racconta di Irene alcuni casi processuali dai quali emerge una atroce verità che lei sta sperimentando, perché il colpevole, dice lui, soffre più per la paura di essere scoperto, per l'ansia di dover nascondere il delitto, che non per il terrore del castigo. La pena anzi è catartica, avete già sentito queste parole? Naturalmente lei legge, studia, no? Non è che si scrive a caso, si scrive perché si è formati. E il rene comincia a pensare che il racconto del marito sia un tacito invito a confessione. Zweig è un grande scrittore tragico ed è un maestro nel creare e nel descrivere l'inquietudine, e porta le lettrici e i lettori a seguire la povera Irene tormentata dalla ricattatrice e con l'animo diviso come gli atridi del Tieste di Seneca tra l'angoscia e il rimorso. Zweig si rivela abilissimo a mettere a nudo la psicologia di Irene, a dipingere i suoi incubi, a svelare le sue riflessioni tra passi falsi, decisioni sempre rinviate, scene isteriche all'amante, da lei ritenuto complice della ricattatrice, fino al colpo di teatro finale, colpo di teatro nel vero senso della parola, del quale ora non possiamo rivelare nulla. E allora, e se qualcuno ha già letto Paura di Zweig, non lo rivedi. Seneca è curioso, ma nel partecipare, prima di tornare nel limbo, deve stare un po' con noi, anche la prossima settimana. E allora cominciamo a leggere il romanzo breve intitolato Paura di Stefan Zweig. Non è forse il sentimento della paura che caratterizza l'inizio, e lo abbiamo studiato, no? Dell'agonia dell'età antica? Ebbene, Seneca sorride, annuisce e si mette in ascolto, curioso anche lui. Leggiamo. Lì. Quando Irene uscì dall'appartamento del suo amante e cominciò a scendere le scale, tutto d'un tratto, quella paura insensata tornò a impadronirsi di lei. All'improvviso una spirale nera prese a mulinarle davanti agli occhi, le gambe erano come bloccate da una morsa di ghiaccio. Ed ella dovette aggrapparsi in fretta alla ringhiera per non cadere bruscamente in avanti. Non era la prima volta che arrischiava una visita così pericolosa. Quel brivido repentino non le era affatto sconosciuto e, pur opponendo in cuor suo una strenua resistenza, nel riprendere la via di casa finiva sempre per soggiacere a simili imprescrutabili attacchi di una paura irragionevole e ridicola. All'andata, recarsi all'appuntamento era senz'altro più facile. Faceva fermare la vettura all'angolo della strada, percorreva frettolosa senza guardarsi attorno i pochi metri che la separavano dal portone, poi saliva di corsa ai gradini, sapendo che lui, già in attesa dietro la porta, avrebbe aperto di scatto e quel primo moto di paura, con visto bruciante e impazienza, si scioglieva così nell'ardore dell'abbraccio. Ma dopo, quando doveva riprendere la via di casa, con un brivido l'aggrediva quell'altro misterioso terrore, confusamente mescolato ora nel raccapriccio per la colpa commessa e all'idea folle che al primo sguardo gli sconosciuti per strada avrebbero capito da dove veniva e risposto con un sorriso sfrontato al suo turbamento. Già gli ultimi istanti accanto a lui erano avvelenati dall'inquietudine crescente che covava in quelle sue premonizioni. Al momento di andarsene le mani tremavano per la fretta e per la tensione nervosa, afferrava distratta le parole di lui e respirava sbrigativa gli ultimi fuochi della sua passione. Andarsene, solo questo voleva allora, con tutta se stessa, via da quell'alloggio, da quella casa, ritrovare lontano dall'avventura il suo quieto universo borghese. Non osava quasi guardarsi allo specchio, temendo di scorgere una certa diffidenza nel proprio sguardo, e tuttavia era necessario controllare che nulla di disordinato nell'abbigliamento rivelasse la passione dell'ora appena trascorsa. Ed ecco le ultime parole, vanamente rassicuranti, che lei, agitata com'era, non udiva quasi, e quell'attimo, a piare dietro la porta per accertarsi che nessuno stesse salendo o scendendo le scale. Ma fuori la paura era già in agguato, smaniosa di chiarire. Quella presa era tal punto soffocante che lei scendeva sempre in affanno gli ultimi gradini, finché non sentiva venir meno le forze, fino allora tenute in piedi solo grazie alla tensione del volto. Rimase un attimo così, con gli occhi chiusi, e mi respirò avida la frescura delle scale in penombra. Una porta sbatté ai piani superiori, spaventata Irene si riscosse e scese frettoloso i gradini, mentre le mani armeggiavano meccanicamente intorno al fitto velo per stringerlo ancora di più. Su di lei incombeva adesso minaccioso l'ultimo passaggio, il più terribile. Lo sgomento nell'uscire dal portone di una casa estranea e magari imbattersi per strada di un conoscente che, curioso di sapere dove fosse stata, gli avrebbe causato disagio e il rischio di dover mentire, abbassò la testa come un atleta che prende lo slancio per il salto e con risolutezza si avviò rapida verso il portone che si è riaperto, ma sulla soglia si scontrò con una donna che stava per entrare. «Pardon», disse imbarazzata, cercando di scansarla in fretta. Quell'altra però deostruì del tutto l'uscita, fissandolo con uno sguardo di una furia e al tempo stesso apertamente beffardo. «Ce l'ho fatta infine a beccarla», gridò, senza alcun ritegno e con voce sguaiata. «Certo, una signora per bene, come si suol dire. Non le basta avere un marito, tanti soldi e tutto il resto. Deve anche soffiare il moroso a una povera ragazza. Per l'amor di Dio, che cos'ha? Lei si sbaglia», balbettò Irene e fece un goffo tentativo di sgusciar via, ma la donna gli sbarrò il passo, mettendosi in traverso con il suo corpo massiccio e strepitandola in vestì. «No, non mi sbaglio, la conosco, è stata da Eduard, l'amico mio. Sono riuscita ad acciuffarla una buona volta. Adesso capisco perché ultimamente lui aveva così poco tempo per me. Lei era dunque la causa, razza di...» «Per l'amor di Dio», la interruppe Irene con voce flebile, «non gridi così», e senza volerlo arretrò nell'androne. La donna la guardava con scherno, sembrava le facesse piacere vederla tremare di paura, tutta smarrita, perché adesso si mise a esaminare la sua vittima con un sorrisetto strafottente, sicuro di sé. Un sentimento di volgare soddisfazione nutriva e saturava la sua voce. «Ecco dunque come si accontentano queste belle signore sposate, le distinte e le eleganti signore quando vengono a rubarci gli uomini, con la vedetta naturale, velate per poter dopo continuare dappertutto la recita delle donne per bene. Ma che cosa vuole da me? Lo dica infine, io non la conosco, io devo andare, andare, certo, dal maritino nel caldo salotto, far la parte della signora distinta con le domestiche che l'aiutano a spogliarsi. Ma di noi, e se magari crepiamo di fame e una signora tanto distinta non gliene frega proprio niente, tutto ci rubano queste donne per bene, fino all'ultima briciola». Irene si riscosse e, obbedendo a una confusa ispirazione, prese il borsellino e tirò fuori a casaccio alcune banconote. Ecco qua, ma adesso mi lasci, non tornerò mai più qui, glielo giuro». Con uno sguardo cattivo la donna prese il denaro. «Carogna», mormorò. Irene trasalì al suono di quella parola, ma appena vide che l'altra lasciava libera la porta, si precipitò fuori, stordita, senza fiato, come un suicida che si lancia dall'alto di una torre. Mentre correva, i volti dei passanti le venivano incontro deformati, simili a maschere, e con la vista già annebbiata raggiunse a fatica una vettura ferma all'angolo. Come un peso morto si lasciò cadere sul sedile, poi tutto in lei venne rigido e inerte. E quando infine l'autista, sorpreso per quella passeggera alquanto singolare, chiese l'indirizzo, lei lo fissò un istante con uno sguardo completamente vuoto, finché il cervello frastornato non ritrovò la parola. «Alla stazione sud», s'affrettò a rispondere. E poi, venendole in mente all'improvviso che quell'altra avrebbe potuto seguirla, aggiunse: veloce, si sbrighi». Solo durante il tragitto comprese quanto l'avesse sconvolta dall'incontro. Si toccò le mani che, rigide e fredde come cose morte, le pendevano lungo i fianchi, e di colpo fu colta da un tremito così violento da sobbalzarne. Un gusto amaro le montava dalla gola, ebbe un conato di gomito e al tempo stesso provò una collera sorda e insensata, tale da attanagliarle il petto in uno spasmo. Avrebbe voluto urlare, battere i pugni per liberarsi dall'orrore di quel ricordo che le si era confitto nel cervello come un amo. Quel volto là, laido, con la sua risata beffarda, la volgarità sprigionata dall'alito fetido di quella plebea, da una bocca tutta guasta che, rigurgitante odio, gli aveva sputato in faccia con violenza parole sconce, e quel pugno rosso levato in senso di minaccia. Sempre più la nausea andava montando, sempre più le si serrava il nodo in gola, mentre la vettura avanzava veloce fra continue sbandate. Stava per chiedere all'autista di accelerare quando si rese conto che forse non le sarebbe bastato il denaro per la corsa. Aveva dato infatti tutte le banconote alla sua ricattatrice, fece un rapido cenno all'autista perché si fermasse e, lasciandolo ancora una volta stupefatto, scese senza indugio. Fin lì, per fortuna, il denaro che le era rimasto fu sufficiente. Ma si trovò sbalzata in un quartiere sconosciuto, attorno a lei una folla di persone ingaffarate che a ogni parola, ad ogni sguardo le causavano sofferenza fisica. Inoltre le gambe si erano fatte molli per la paura e non volevano guidare i suoi passi, ma lei doveva tornare a casa e, raccogliendo ogni energia, si lasciò alle spalle una strada dopo l'altra a costo di sforzi sovrumani, come se dovesse attraversare un acquitrino o avanzare nella neve alta fino alle ginocchia. Infine giunse a casa e si precipitò su per le scale con una fretta che tradiva un certo nervosismo, ma riuscì subito a dominarsi per non dare nell'occhio con la sua agitazione. Soltanto ora, nel momento in cui la cameriera l'aiutava a togliersi il mantello e nell'udire la voce del bambino che giocava con la sorellina nella stanza accanto, mentre il suo sguardo di nuovo tranquillo incontrava sempre solo cose familiari che le appartenevano e gli davano sicurezza, ella riacquistò una parvenza di calma, ma nel profondo il suo animo era ancora dolorosamente in subbuglio. Si tolse la vedetta, si lisciò i tratti del volto, risoluta a sembrare quanto più possibile spontanea, ed entrò in sala da pranzo, dove al tavolo, già apparecchiato per la cena, il marito leggeva il giornale. «Un po' tardi, Irene cara», raccolse lui con un leggero tono di rimprovero, alzandosi in piedi e baciandola sulla guancia. Il che destò automaticamente in lei un penoso senso di vergogna. Si sedettero e con indifferenza, senza quasi alzare gli occhi dal giornale, lui le domandò: «Dove sei stata tutto questo tempo?» «Sono stata da Amélie, doveva fare ancora alcuni acquisti e l'ho accompagnata», soggiunse. E già era furiosa per quella sensatezza, per aver mentito così male. Di solito si preparava sempre una bugia ben costruita, in grado di resistere a ogni possibile verifica, ma oggi la paura gliel'aveva fatta dimenticare, costringendola a una così goffa improvvisazione. E se suo marito, le venne in mente, avesse telefonato per informarsi, proprio come nella commedia che aveva visto da poco a teatro? «Ma che cos'hai? Mi sembri così nervosa. E perché non ti togli il cappello?» le chiese lui. Irene trasalì, sentendosi di nuovo colta in fallo a causa di quel palese imbarazzo, si alzò di scatto, corse in camera sua per togliersi il cappello e nel farlo fissò nello specchio i propri occhi inquieti. Per tutto il tempo necessario a restituire un'apparente sicurezza ed energia allo sguardo. Poi ritornò in sala da pranzo, la cameriera servì la cena e fu una serata come tutte le altre, forse un po' più parca di parole, meno vivace del solito, una serata in cui la conversazione sventava, languiva e tendeva spesso a incepparsi. I suoi pensieri non aspettavano di ripercorrere il cammino compiuto. E avevano un sussulto inorridito quando arrivava il momento del terribile incontro con la ricattatrice. Allora lei alzava lo sguardo in cerca di rassicurazione e, cogliendo con tenerezza in quella vicinanza così carica di vita uno dopo l'altro gli oggetti disposti nelle varie stanze dalla memoria e dalla gerarchia dei significati, ritrovava un po' di sollievo. E la pendola appesa alla parete, che percorreva il silenzio con il suo tranquillo passo metallico, tornava a conferire impercettibilmente al suo cuore un ritmo regolare, sicuro e privo d'affanno. Beh, Seneca in questo momento da una parte si compiace del fatto che gli autori contemporanei continuano a riflettere sui temi a lui congeniali, dall'altra sta pensando che la paura e l'inquietudine continuano ad affilare anche gli esseri umani del XX, in questo caso secolo, XXI il nostro, allo stesso modo in cui affilavano quelli del primo secolo. E chi è Lucio Annaeo Seneca? Lucio Annaeo Seneca si colloca nella tradizione, vedete qui in questa lettura leggono anche gli spiriti di Messalina e di Agrippina che abbiamo incontrato la scorsa settimana e che incontreremo ancora. Seneca si colloca nella tradizione di quegli intellettuali che si sono impegnati in politica e che per la loro coerenza hanno pagato volontariamente un prezzo molto alto. Guardate sul punto 3 del repertorio. Lucio Annaeo Seneca nasce in una nobile famiglia, suo padre è un famoso retore, Lucio Annaeo Seneca, detto il retore, e sua madre Elvia è una donna colta, alla quale lui deve molto della sua formazione. Seneca nasce intorno al 4 avanti Cristo a Cordova, nel sud della penisola iberica. E guardate, vale sempre la pena ogni tanto fare una visita alla città di Cordova. E beh, lo potete fare questa settimana, potete tornare a Cordova se ci siete stati, utilizzando una guida della Spagna oppure navigando in rete. Cosa serve la rete se non per fare dei viaggi virtuali? Ora, nel 206 avanti Cristo i Romani, nel corso della seconda guerra punica, conquistano il sito strategico di Corduba, sulle rive del fiume Guadalquivir, che questo sito si era schierato con Annibale e gli abitanti di questa zona. E circa 30 anni dopo il pretore Marco Claudio Marcello, su questo sito, fa sorgere una città di conformazione romana che diventa la capitale della Hispania Ulterior. Ora guardate, la vita economica e culturale di Cordova nel primo secolo avanti Cristo raggiunge un notevole sviluppo quando un certo numero di famiglie patrizie romane decide di trasferirsi imparentandosi con le famiglie locali più ricche, perché guardate, nel sud dell'Iberia si viveva bene, si viveva meglio che a Roma nel primo secolo, tutti quegli intrallazzi, quella situazione, quella città che diventava sempre più inquinata, sempre più trafficata. Nel 45 avanti Cristo, durante la guerra civile tra Cesare e Pompeo, la città che parteggiava per Pompeo viene assediata e poi presa dall'esercito di Giulio Cesare. Ora, la storia di Cordova è molto interessante perché dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, questa città è stata governata prima dai bizantini, poi dai visigoti, dopo dai vandali. Noi usiamo la parola vandalo in modo negativo, ma guardate che anche questo è un modo, un luogo comune, un modo di dire che non andrebbe preso troppo in considerazione. I vandali intanto hanno lasciato tutta quella regione lì il nome di Andalusia, di Vandalusia, e successivamente dal 711 è stata governata dagli arabi, che nell'alto medioevo è arrivato Tariq passando da quello stretto che ha preso il suo nome, Gebel el Tariq, il monte di Tariq, che è il condottiero che ha passato con la sua cavalleria lo stretto di Inghilterra e ha conquistato tutta quella zona. Guardate, gli arabi nell'alto medioevo hanno fatto di Cordova, di questa regione El Andalus, che è stata chiamata, la zona più ricca e progredita del pianeta, cioè attraverso un'oculata legislazione che ha favorito l'integrazione, prima di tutto, tra la cultura ebraica, che era una nutrita colonia di ebrei sefarditi della diaspora, quella cristiana e quella musulmana, e realizzando una ingegnosa riforma agraria, tanto che nel X secolo Cordova supera il 500.000 di abitanti, che raggiungono il 1.000.000 alla fine dello stesso secolo. Cioè, a questo proposito, guardate, fatelo questo viaggio questa settimana, e potete visitare il sito della Torre di Calahorra, vedete c'è l'indirizzo lì, che ospita l'interessante museo storico della città, e dove c'è la storia dell'integrazione della città tra ebrei, cristiani e musulmani, e c'è tutta la storia della riforma agraria, quindi dell'agricoltura, quindi del benessere della città. E guardate, la Torre di Calahorra si può raggiungere a piedi dal centro della città attraversando il famoso e panoramico ponte romano sul Guadalquivir, che è stato conservato in ottimo stato, quindi c'è questa presenza romana. Attenzione, perché c'è anche il cosiddetto frigidarium lì sopra, sul ponte del Guadalquivir, nel senso che quando a un certo punto attraversate il ponte del tutto caldo e tranquillo, ad un certo punto vi tira un freschissimo vento che porta via i cappelli. Attenzione ai cappelli, se avete il cappello in testa d'estate, andate via, attraversate il ponte sul Guadalquivir per raggiungere la Torre di Calahorra. A un certo punto arriva una ventata fresca, c'è la varia condizionata, vedete, ora con la guida della Spagna, navigando in rete, andate a fare visita allo straordinario patrimonio artistico di Cordova, buon viaggio, lì è nato anche Seneca e lo troverete. Da adolescente Lucio Andreo Seneca viene mandato a Roma a studiare, frequenta una scuola di valore, quella degli stoici Attalo e Papirio Fabiano, che avevano rinnovato la tradizione della scuola stoico-pitagorica dei testi, caratterizzata da interessi naturalistici e da un forte rigorismo morale. Guardate, questa scuola, la scuola filosofica dei testi, è stata fondata a Roma intorno al 40 a.C. da Quinto Sessio, continuato dal figlio, il medico Sessio Nigro, fino al 19 d.C., quando era stata chiusa in seguito ad un decreto dell'imperatore Tiberio che la considerava un luogo dove fioriva il dissenso e quindi... Poi Seneca compie un lungo viaggio di studio in Egitto, il Grand Tour, dal 26 al 31, dove arricchisce il suo bagaglio intellettuale, filosofico e scientifico. Ora, in questi fruttuosi anni di studio, Seneca acquista competenze disciplinari di storia, letteratura, diritto, filosofia, ma soprattutto interiorizza i principi morali che orienteranno la sua vita. E quando nel 31 torna a Roma, comincia ad essere chiamato Seneca il filosofo. Ora, Seneca il filosofo fa ben presto carriera nelle istituzioni del potere imperiale, ma l'educazione che ha ricevuto nelle scuole che ha frequentato ne fanno un personaggio poco incline ai compromessi, e difatti lui non aspira ad assicurarsi la benevolenza dei più potenti. E noi sappiamo che il potente a Roma in questo momento non eccellono in qualità morali, e quindi Seneca il filosofo è destinato ad avere molti nemici e molti grattacapi. Nell'anno 32 viene nominato senatore e sente la responsabilità di rappresentare non tanto la sua famiglia, non solo la sua provincia, la provincia dell'Hispania Ulterior, ma anche gli interessi generali dello Stato, che lui avrebbe voluto funzionasse come una res pubblica, davvero, no? E invece noi sappiamo che la situazione è paradossale, perché Roma continua ad essere, lo Stato romano continua ad essere una res pubblica, dove però c'è un principe, no? Il principe del Senato, che svolge un'azione da monarca, no? In uno Stato che non è una monarchia, però è una res pubblica. Ora, guardate sul punto 4 del repertorio. Nell'anno 39 Seneca il filosofo si mette in evidenza perché pronuncia in Senato una bellissima orazione contro Caligola. E guardate, ci voleva un bel coraggio, no? Perché abbiamo conosciuto un po' Caligola. Ora, ma Seneca sente il dovere di mettere in evidenza come il principe si disinteressi dei problemi economici e sociali dello Stato, mentre per contro fa promulgare dai senatori, la maggioranza dei quali è succube e impaurita, solo leggi a vantaggio della sua persona. E anche piuttosto stravaganti, no? Come il famoso decreto sul cavallo incitatus nominato senatore, che naturalmente Caligola fa per sottomettere il Senato, per dire: qui il monarca sono io e voi vi dovete piegare ai miei voleri, no? Cioè, quindi è un atto, non è una stravaganza, è un atto di prepotenza, no? E che viene votato dal Senato quasi all'unanimità, no? Neanche se fosse nipote del Senato, quel cavallo. Ora, l'orazione contro Caligola di Seneca è ironica, satirica, costruita sulle metafore e soprattutto ricca di spirito educativo. Guardate, leggiamone un frammento, se l'avete lì seguite, c'è un frammento esemplare. Perché non approvo che i senatori siano considerati cavalli? Perché il politico è animale più affine all'asino, cioè umile animale che tira la carretta nella gestione dell'economia, dell'amministrazione, della pace, della cultura e della pubblica morale. Il politico non è superbo animale da parate, non è cavallo, e di conseguenza il principe, il prevo dei senatori, farebbe bene a considerarsi, piuttosto che cavallo d'affinate, il primo umile asino di Stato. Ebbene, esemplare questa citazione, mi sembra scritta però, editoriale scritto però, insomma. Ora con questa, no, il tanto antico, tutto l'ellenismo ci assomiglia al tanto antico anche. E con questa orazione Seneca pone delle domande politiche ai senatori, ma in aula non si apre nessun dibattito, l'assemblea rimane muta e anche Caligola tace e Seneca viene informato dalla sorella del principe, Giulia Livilla, che è sempre una donna in azione, abbiamo detto le donne sono, queste donne dell'aristocrazia sono personaggi fondamentali nella nostra storia, viene informato da Giulia Livilla che se fosse rimasto a Roma gli sarebbe capitato senz'altro qualche brutto incidente. E allora Seneca e Giulia Livilla si vedono regolarmente perché sono amanti. E Giulia Livilla, che è figlia, una dei 9 figli di Germanico e di Agrippina Maggiore, quindi è sorella di Caligola e anche di Agrippina Minore, no? Che poi diventa la moglie di Claudio, che abbiamo incontrato la scorsa settimana. Guardate, Giulia Livilla è una donna che le cronache descrivono come una donna molto bella, la diva Giulia, che ha un soprannome. Se ci fosse stato il concorso di Miss Impero Romano sarebbe sicuramente stata eletta. Soprattutto però è una persona intelligente e colta che si trova in completa sintonia con l'anima, anche sinfonia, di Seneca. Chi è Giulia Livilla? Beh, non possiamo fare a meno di dedicare uno spazio, piccolo spazio a questa figura significativa, perché Giulia Livilla è stata una protagonista della vita politica e culturale romana. Guardate sul punto 5 del repertorio. Giulia Livilla intanto è nata sull'isola di Lesbo nel 17 o nel 18, perché suo padre, il probo e valente, come dicono i manuali di storia generale germanico, era sempre impegnato, lo sapete, in campagne militari sui confini orientali, e si portava dietro la moglie Agrippina Maggiore, che lo seguiva con i figli e le figlie. Sappiamo che Giulia Livilla è quindi una delle sorelle, sorella di Caligola, sorella di Agrippina Minore. Ora, l'educazione intellettuale di Giulia è stata molto accurata, perché fin da bambina è attratta dallo studio. Per la sua bellezza è nota alle fonti antiche con il soprannome di la diva Giulia, e guardate, questo titolo è molto stimolante, ci permetterà, strada facendo, di fare un interessante accostamento letterario, un intreccio filologico, quando sarà il momento, a metà febbraio, rincontreremo Giulia Livilla, quindi è uno spot questo per incrementare la fedeltà al viaggio. Giulia viene promessa sposa ad un suo lontano parente, che è Publio Quintilio Varo, pronipote di Ottavia Minore, la sorella di Augusto. Però Varo viene coinvolto in uno scandalo e questo matrimonio sfuma. Quindi Giulia sposa nel 33 Marco Vinicio, la cui famiglia veniva da fuori Roma ed era di rango equestre. Vinicio è figlio e nipote di consoli, diventa nel 38 proconsole in Asia, e stando ad una iscrizione Giulia in quest'anno ha accompagnato il marito in Asia e lì si è dedicata con piacere allo studio del pensiero ellenistico. Lì c'erano molte scuole, poi che figure etiche. Poi torna a Roma e durante i primi anni di regno del fratello Caligola, Giulia e le sue due sorelle maggiori, Agrippina Minore e Drusilla, ricevono onori e privilegi. Guardate, le loro effigi vengono rappresentate anche sulle monete. Svetonio, nell'opera Vita dei 12 Cesari, racconta molti episodi piccanti sulla vita di Giulia Livilla, ma noi sappiamo che il Pettorio ha la vocazione del romanziere, quindi si capisce che esagera, soprattutto con queste figure femminili che le fa responsabili di tutta una serie di cose, forse aveva anche dei problemi. E è un fatto certo che nel 39 Giulia partecipa ad una congiura, forse organizzata da Agrippina Minore per spodestare Caligola. Ma la congiura viene sventata e Giulia e Agrippina vengono esiliate. E Svetonio scrive che Caligola le minaccia con una famosa frase: non ho solo delle isole, sapete che di solito venivano mandate nelle isole queste persone in esilio, ma anche delle spade per esiliarvi all'Ade. Nel 41, morto Caligola, come sapete, ricordate, assassinato in una congiura capeggiata da Cassio Cherea, Giulia Livilla e la sorella sono richiamate a Roma dal nuovo imperatore, che è il loro zio, Claudio. Ma Giulia, la diva Giulia, è troppo bella, deve scontrarsi con la gelosia dell'imperatrice Valeria Messalina, che riesce a farla nuovamente esiliare, accusandola di adulterio, di essere l'amante di Lucio Andreo Seneca, ma questa era una cosa che sapevano tutti. Giulia Livilla, nessuno andava a mettere in piazza questa questione. Giulia Livilla viene deportata anche lei a Pandataria, che è l'isola di Ventotene, e dove tutte finiscono lì, queste donne, Giulia Maggiore, la figlia di Augusto, lì, secondo la tradizione. E nel 41, nel 42, Messalina ne ordina la morte, ma non possediamo notizie certe sulla fine di Giulia Livilla. Quando Agrippina Minore, dopo la morte di Messalina, sposa Claudio e suo zio Claudio e diventa imperatrice, principessa, fa riportare a Roma i resti della sorella Giulia Livilla, questa è una notizia che abbiamo, che sono stati deposti e conservati nel mausoleo di Augusto. Guardate, se volete osservare il presunto dolce volto di Giulia Livilla, della diva Giulia, potete facilmente trovare sulla rete un sito che mo basta citare, basta cliccare su Giulia Livilla e dopo, sulla ricerca, dopo aver scritto Giulia Livilla nella ricerca, che mostra un busto marmoreo conservato all'Altes Museum di Berlino. Purtroppo il naso di questo ritratto è andato quasi tutto in frantumi, ma la pettinatura, la regolarità del viso, gli occhi, le labbra sono integre e soprattutto il lieve sorriso di questa giovane donna ha un fascino particolare che, se volete, possiamo definire il fascino ambiguo del tardo antico. E Giulia Livilla, siamo nel 39, prega Seneca di allontanarsi al più presto da Roma e lui, sebbene controvoglia, decide di partire subito per Cordova, lì sa dove nascondersi. Un anno dopo la morte di Caligola, nell'anno 40, Seneca può tornare a Roma e naturalmente non ha perso la sua vena polemica, difatti nel 41 attacca duramente Claudio, perché il nuovo principe è un uomo debole, indeciso, che ha affidato il governo nelle mani di liberti interessati, poi della moglie Messalina, che è una persona, l'abbiamo conosciuta la scorsa settimana, ambiziosa, cinica, corrotta. E ora, la reazione di Seneca è in linea con la stagione del dissenso inaugurata dai classici, Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Livio, e il dissenso non può che manifestarsi con un investimento di intelligenza. Noi sappiamo, lo abbiamo studiato nella prima parte di questo itinerario, che Seneca a questo proposito ritiene opportuno utilizzare il genere letterario della tragedia, tanto per raccontare, ma non solo per raccontare, soprattutto per paragonare l'abominevole storia dei Pelopidi con gli orribili avvenimenti a lui contemporanei. E sappiamo che Seneca utilizza il genere letterario della tragedia, abbiamo citato il Tieste, per poter dare in chiave filosofica un giudizio morale sui gravi fatti che accadono. E per fare una valutazione di carattere educativo bisogna creare strutture che educhino al buono, al bello, al giusto. Solo così potremo contrastare l'abominevole pensa Seneca. Non era facile, non è facile neppure oggi. Naturalmente Messalina non perdona Seneca per i suoi giudizi severi e lo fa accusare ingiustamente per avere tramato insieme a Giulia di Villa, che viene esiliata pandataria contro il principe. Seneca viene processato, anche se non ci sono prove contro di lui, e viene mandato in esilio in Corsica. Guardate, il duro esilio in Corsica, che allora era una terra molto inospitale, dura 8 anni, fino al 49, quando Messalina viene uccisa. Sappiamo anche che Claudio, dopo la morte di Messalina, con una scelta poco opportuna, sposa Agrippina Minore, no? Abbiamo studiato la scorsa settimana, la vedova di Domizio Enobarbo, che è madre di un figlio dodicenne di nome Lucio Domizio Nerone. Sappiamo anche che Agrippina Minore nel contratto matrimoniale pretende che il figlio di Claudio e di Messalina, britannico, venga emarginato e diseredato in modo da garantire la successione a suo figlio Nerone. Agrippina Minore è molto astuta, è molto accorta, inizialmente si presenta come una persona tollerante e saggia, convince Claudio a concedere la grazia a tutti gli esiliati politici, così anche Seneca può tornare a Roma e lei pensa di poterne sfruttare la competenza intellettuale e la buona reputazione morale, perché è una donna molto intelligente, Agrippina Minore. Sappiamo che nel 54 Claudio, lo sapete, non muore improvvisamente per aver mangiato troppi funghi avvelenati cucinati proprio da Agrippina, che non cucinava mai, ma Claudio era una persona particolarmente disattento a quello che succedeva intorno a lui, e poi sprovveduta. E Nerone diventa imperatore a soli 17 anni, affiancato nel governo da due personaggi di valore, il prefetto del pretorio Sesto Fabio Burro, che è un uomo di alta dirittura morale, e il filosofo Lucio Annio Seneca. Quindi Seneca va a governare insieme a Burro. Guardate, sappiamo che i primi 5 anni del governo di Nerone, il governo di Burro e di Seneca, sono stati esemplari nella storia dell'impero. Vengono fatte scelte politiche avvedute per ridare slancio all'economia, all'amministrazione statale, per sussidiare i cittadini meno abbienti, per restituire autorità al Senato, per promuovere l'istruzione pubblica, per costruire la pace dentro l'impero, ai confini dell'impero, ma poi esplodono negli anni 60, in Nerone, quando diventa maggiorenne, tutti i cattivi. Era un ragazzo così bravo, obbediente e creativo. Tutti i cattivi istinti ereditati dalla famiglia Giulio Claudio. Nerone rivela un carattere perverso, vile, feroce, pieno di complessi. Nerone, raggiunta la maggiore età, si sente grande, onnipotente e rifiuta di ascoltare i suoi consiglieri, vuole imporre una fastosa monarchia di tipo orientale, comincia a dire: ma che, facciamola finita con questa storia della Repubblica, non c'è più la Repubblica, no, io voglio essere un monarca. E quando Afranio Burro si irrigidisce rimproverandolo per i suoi comportamenti immorali e per le sue idee, Nerone lo fa assassinare. Seneca, segnato dalle divisioni, si ritira a vita privata e Nerone nomina prefetto del pretorio un certo Sofonio Tigellino, che forse avete sentito nominare, uno della sua forza in quanto a crudeltà. Nerone odia tutti quelli che costituiscono un'alternativa morale al suo potere e Tigellino lo asseconda. Viene assassinato Britannico, che una parte dei senatori considerava il legittimo imperatore. Uccide sua moglie Ottavia, è quella rappresentata nella tragedia di Seneca, perché lui si invadisce di Poppea e quindi elimina questa sua moglie, e uccide anche Agrippina Minore, sua madre, che vorrebbe governare al posto del figlio. C'è un disaccordo tra lui e sua madre. E il matricidio, che inasprisce ancora di più la situazione, segna anche l'inizio della fine, per l'ultimo imperatore, della dinastia Giulio Claudia. Ora riprenderemo in funzione del nostro viaggio il racconto degli avvenimenti che determinano la fine della dinastia Giulio-Claudia la prossima settimana. Adesso per concludere, dobbiamo, per questo itinerario, dobbiamo leggere ancora due pagine dal romanzo Paura di Stefan Zweig. Non solo Seneca è pronto a seguire con attenzione, ma anche Agrippina Minore si predispone all'ascolto. E infatti chi meglio di lei può capire l'inquietudine della signora Irene Wagner? L'indomani, quando il marito uscì di casa per recarsi al suo studio legale e lei si ritrovò finalmente sola, i bambini nel frattempo erano andati a passeggio, quell'incontro terribile perse molto del suo carattere angoscioso, considerato adesso nella chiara luce del mattino. Irene si rammentò innanzitutto che la sua veletta era a trama fitta, sicché quella donnaccia non aveva potuto distinguere i suoi lineamenti né avrebbe saputo riconoscerli in seguito. Soppesò quindi con calma le precauzioni da prendere. In nessun caso si sarebbe data di nuovo appuntamento con l'amante nell'alloggio di lui, e così il principale rischio di ulteriori agguati era rimosso. Restava dunque solo il pericolo di un incontro casuale, ma altrettanto improbabile, perché la donna non aveva potuto seguirla essendo lei fuggita in automobile. Quella lì non sapeva né il suo nome né dove cercarla, e data l'immagine piuttosto vaga che avrà avuto del suo volto, non c'era pericolo che potesse riconoscerla con sicurezza. Ma Irene era pronta anche a quell'estrema eventualità. Non più attanagliata dalla morsa della paura, le sarebbe bastata, si disse, mantenere la calma, negare tutto, dichiarare con freddezza che si trattava di un errore. E poiché era impossibile provare che lei si recava in quella casa finché non l'avessero colta in flagrante, accusare semmai quella donna di estorsione. Non per nulla Irene era la moglie di uno dei più noti avvocati della capitale, sapeva benissimo dai discorsi del marito con i colleghi che le estorsioni vanno bloccate sul nascere e con grande sangue freddo, perché ogni titubanza, ogni ombra di inquietudine da parte della vittima finisce per accrescere la superiorità dell'avversario. La sua prima contromossa fu una breve lettera all'amante per informarlo che non sarebbe potuto andare da lui l'indomani all'ora stabilita, e nemmeno i giorni seguenti. Rileggendo il biglietto, nel quale per la prima volta contraffaceva la propria grafia, lo giudicò un po' freddo nel tono e già stava per sostituire quelle parole scostanti con altre più affettuose, quando, ricordando l'incontro del giorno precedente, comprese di colpo la ragione del vivo risentimento che covava in lei e al quale andava scritto il tono algido di quelle righe. Il suo orgoglio era ferito dalla penosa scoperta d'essere subentrata nei favori dell'amante a una persona così volgare e indegna, e soppesando le parole con astio crescente si rallegrava, vendicativa della freddezza con cui aveva lasciato intendere che andarla a trovare o meno dipendeva dall'umore del momento. Aveva conosciuto quel giovane, un pianista di fama, pur se in ambito ancora circoscritto, per caso, durante una serata in società. E qualche tempo dopo, senza volerlo davvero e quasi senza rendersene conto, era divenuta la sua amante. Di fatto non c'era stata alcuna attrazione fisica, il loro legame non aveva nulla a che fare con i sensi e in fondo neppure con lo spirito. Si era data a lui senza sentirne il bisogno e senza provare un vero desiderio, per una certa quale indolenza nel resistere le sue avance o per una sorta di curiosità inquieta. Nulla in lei, nella sensualità che trovava pieno appagamento nella vita coniugale, nella preoccupazione così frequente nelle donne di vedere avvicire i propri interessi culturali, l'avevano indotta a cercare un amante. Godeva di una felicità piena, fianca di un marito facoltoso, superiore a lei dal punto di vista intellettuale, dei due figli, e restava in un certo senso adagiata con soddisfatta indolenza in quella confortevole quotidianità priva di scosse peculiare della buona borghesia. Ma esistono atmosfere molli che accendono i sensi come un clima torrido o tempestoso. Esiste una felicità ben temperata che eccita più dell'infelicità, e per molte donne l'assenza di desideri risulta ugualmente fatale quanto la continua insoddisfazione generata dalla mancanza di prospettive. La sazietà non è meno tormentosa della fame. E quella vita protetta, priva di pericoli, suscitava in lei la curiosità dell'avventura. Mai alcunché finora le aveva opposto resistenza. Ovunque le era venuto incontro l'affetto carezzevole del mondo, ovunque provava premure, tenerezza, amore quieto, rispettosa protezione. Lei tuttavia, senza sospettare che quel carattere misurato dell'esistenza non dipendeva dagli oggetti esterni, ma era sempre soltanto il riflesso della sua intima incapacità di legarsi sul serio, aveva la sensazione che quell'agio la defraudasse della vita vera. Le sue fantasticherie di adolescente, che sognava il grande amore, l'estasi della passione, si erano assopite nel placido affetto dei primi anni di matrimonio e nell'incanto gioioso di una precoce maternità, ma adesso, nell'approssimarsi dei 30 anni, quelle fantasticherie risorgevano e, come ogni donna, ella si sentiva dentro di sé capace di nuovi ardori, ma alla volontà di viverli non associava il coraggio di pagare il prezzo autentico dell'avventura, l'accettazione del pericolo. Quando dunque, in quello stato di appagamento che non poteva crescere oltre, il giovane si avvicinò manifestando con schiettezza quanto la desiderasse e, circonfuso dall'aura romantica dell'arte, entrò nel mondo borghese di lei, dove gli uomini di solito rendono rispettoso omaggio alla bella signora solo con tiepidi moti di spirito, piccole galanterie, senza desiderarla davvero in tutta la sua femminilità, per la prima volta da che era ragazza, ella si sentì di nuovo eccitata nel profondo del suo essere. Ciò che di lui poteva averla attratta era stata solo un'ombra di tristezza diffusa su un volto che voleva apparire un po' troppo interessante, una tristezza studiata, ma lei non se ne avvide, proprio come la tecnica della sua arte e come quella pensosità velata di malinconia da cui si levava un improvviso frutto anch'esso di una lunga preparazione. In quella malinconia aleggiava per lei, che attorno a sé vedeva soltanto bravi borghesi appagati, il presagio di un mondo superiore, pronto a venirle incontro, cangiante dalle pagine dei libri, e ad animarsi a teatro in tutto il suo romanticismo, e Irene, senza averne piena coscienza, si era protesa oltre la sponda dei suoi sentimenti quotidiani per contemplarlo. Parole di lode, sorte sulle sue labbra in un attimo di entusiasmo e pronunciate in tono forse un po' più ardente del dovuto, indussero il pianista ad alzare gli occhi verso la donna e già quel primo sguardo fu promessa di conquista. Irene ebbe un moto di sgomento e nel contempo avvertì la volontà che sempre si annida nella paura. Una conversazione in cui tutto pareva come illuminato e riscaldato da un fuoco sotterraneo, alimentò e stimolò a tal punto la sua curiosità che ella non fece nulla per evitare un nuovo incontro, a un concerto. In seguito si vide lo stesso e ben presto, non più per caso. Lei, che fino a quel momento non si era sentita dotata di un particolare gusto musicale e a buon diritto aveva conferito scarsa importanza alla propria sensibilità artistica, si sentiva adesso orgogliosa di significare molto per lui, per un vero artista, nel ruolo di consigliera capace di comprenderlo, come lui non si stancava di ripetere. Fu così che poche settimane più tardi aderì in modo un po' avventato alla proposta del giovane, che voleva suonare davanti a lei e davanti a lei sola la sua ultima opera, una proposta forse anche in parte sincera nelle intenzioni, ma il cui esito furono baci e infine la sorprendente resa di lei. Irene provò subito un moto di spavento per l'inattesa piega sensuale presa dagli avvenimenti, il brivido misterioso che aleggiava intorno alla loro relazione scomparve all'improvviso e il senso di colpa per quell'adulterio non voluto venne solo in parte lenito dalla sollecitante vanità di aver per la prima volta rinnegato il mondo borghese in cui viveva, a seguito di una decisione che credeva sua. E grazie a tale vanità, l'orrore per la trasgressione, che all'inizio la terriva, si trasformò in orgoglio via via crescente. Ma anche questo misterioso eccitamento fu davvero emozionante solo nei primi tempi. Distinto, ella si ribellava in cuor suo a quell'uomo e soprattutto a quanto di nuovo scopriva in lui, quella diversità che l'aveva per l'appunto incuriosita. I suoi abiti eccentrici, il suo tenore di vita bohemien, le sue finanze sregolate, di continuo oscillanti tra e ristrettezze, irritavano in lei la sensibilità borghese. Come la maggior parte delle donne, voleva che l'artista fosse molto romantico da lontano e molto educato nei rapporti personali. Una fiera, superba, ma dietro le spalle delle buone maniere. la sua passione inebriante, quando era seduto al pianoforte, finiva per innervosirla nell'intimità. Gli abbracci repentini e veementi in fondo non le piacevano, e senza volerlo paragonava quell'estrosità priva di riguardi con l'ardore del marito ancora timido e rispettoso dopo tanti anni di matrimonio. Ma ora, che per la prima volta era stata infedele, continua a tornare dalla madre senza essere né appagata né delusa, obbedendo a una specie di senso del dovere e alla forza dell'abitudine. Era una di quelle creature non rare, persino tra le donne leggere o addirittura di facili costumi, il cui animo è così profondamente borghese che esse introducono finanche un ordine nell'adulterio e una sorta di calore domestico nella trasgressione, e cercano di tessere con pazienza la tela della quotidianità anche utilizzando il sentimento più inconsueto. Nel prossimo itinerario continueremo a leggere il testo di questo interessante romanzo, ma in primo luogo studieremo soprattutto l'opera di Lucio Anneo Seneca, perché abbiamo appena visto le tragedie questa sera, ma il patrimonio che Seneca il filosofo ci ha lasciato in eredità è assai consistente, ci appartiene, lo abbiamo ricevuto in eredità e è a nostra disposizione. Agrippina Minore, l'irrequieta madre di Nerone, che ha seguito con attenzione la lettura delle prime pagine del romanzo di Stefan Zweig, è preoccupata, guardate, di venire dimenticata. Avete parlato tanto di Messalina la scorsa settimana, ci sta sussurrando all'orecchio, e adesso noi la vogliamo rassicurare che useremo lo stesso trattamento letterario che abbiamo usato per Messalina. Lei non sa che una delle figure femminili più significative della letteratura italiana si chiama proprio Agrippina, la quale le assomiglia di nome, ma non di fatto. Voi siete al corrente di questa coincidenza letteraria? Non importa, è meglio così. Lo scopriremo prossimamente, strada facendo, a gennaio del prossimo anno, ce ne occuperemo seguendo la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune come l'inquietudine. Quando l'inquietudine è stimolo per l'apprendimento permanente, che è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, con il suo carattere errante, perché, vedete, l'insegnamento più importante è quello che non si acquisisce mai, ma che si studia sempre. Quindi il viaggio continua, a correte numerose la prossima settimana.